nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La nostra Chiesa celebra i santi vescovi di tutta la sua storia, i pastori che l'hanno guidata fino a salire, secondo un elenco medievale, fino a salire a San Zama, primo vescovo, collocato a cavallo fra il III e il IV secolo. È l'occasione, forse l'occasione principale, per pregare per il nostro vescovo.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 1, versetti dal 17 al 20. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Scrivi dunque le cose che hai visto, quelle presenti e quelle che devono accadere in seguito. Il senso nascosto delle sette stelle che hai visto nella mia destra e dei sette candelabri d'oro è questo. Le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese e i sette candelabri sono le sette chiese. Parola di Dio.
Ecco, si completa il racconto della prima visione che Giovanni ha e che introduce poi i capitoli 2 e 3, dove il Cristo stesso comunica a Giovanni che deve scrivere sette lettere alle sette chiese. Ecco, si vedeva già nei versetti precedenti come Giovanni vede anzitutto il simbolo fondamentale del culto, che quindi sta in primo piano, l'aspetto cultuale, l'aspetto liturgico, naturalmente è il culto di Israele, l'unico culto che Giovanni conosce, con il Cristo in mezzo ai candelabri. Poi si impara oggi che questi candelabri rappresentano le chiese. Quindi vediamo adesso i versetti successivi a questa visione.
Nessuno può vedere Dio in faccia e rimanere vivo. E Gesù qui mostra la gloria di Dio. Infatti il profeta rimane tramortito, un po' come era successo nella trasfigurazione. La cosa che è possibile solo in Gesù è questo fatto che lui stesso viene a toccarlo per farlo alzare. Ed è una cosa impensabile per una teofania dell'Antico Testamento. Invece in Gesù è possibile. E poi per il fatto che all'inizio del capitolo 4 il profeta dovrà salire in cielo per vedere il resto, fa capire che qui sono ancora sulla terra. Quindi Gesù, che mostra la gloria di Dio, è sulla terra vicino al profeta e lo va a toccare per svegliarlo. Ho visto che i commenti sottolineano il versetto 19, scrivi dunque, perché Gesù dice che ha il dominio sulla morte, dunque scrivi. E mi sembra importante nella prospettiva del fatto che uno scopo dell'Apocalisse è l'incoraggiamento per chi soffre la persecuzione e quindi non deve temere più la morte.
Questo libro dell'Apocalisse di San Giovanni, come risulta dalle pericope odierna, è diretto, come vediamo, alle sette chiese dell'Asia e fra di esse vi è anche, diciamo, la chiesa metropoli più in vista, e cioè la chiesa di Efeso. In forza del numero 7 e del pensiero biblico ebraico, come sappiamo, evocava la pienezza, si può pensare che l'autore mirasse anche a presentarci qualche comunità particolare a lui gradita, che egli conosceva molto bene, ma che però, nonostante questo, intenda coinvolgere nel suo pensiero tutta la Chiesa, nella sua universalità. Quanto alle circostanze così della sua composizione, l'opera ci parla di due momenti sufficientemente certi, che però non permettono una datazione sicura della sua composizione. E in un primo momento diciamo che la Chiesa ha già avuto l'esperienza delle persecuzioni e sembra che si trovi anche a confronto con una opposizione ufficiale romana. In secondo momento è posto in relazione con la parusia sperata già ai primi tempi della Chiesa e il suo mancato arrivo provocava in alcuni la tiepidezza, in altri lo scoraggiamento, in altri l'impazienza.
E lo schema della visione di uno simile ad un figlio d'uomo, come abbiamo visto ieri, è tratto da Daniele 10, e tanti elementi in comune abbiamo visto che erano elencati, e persino il tocco della mano dell'angelo che fa tornare in vita il veggente. E l'insieme però, mi pare, qui in Giovanni è diverso ed è nuovo. Intanto colui che parla ha ben altra autorità dell'angelo che si è presentato a Daniele e il discorso è tutto diverso. Come ieri abbiamo visto, per esempio, i capelli bianchi. Giovanni ha preso sì in mano la scrittura, però poi l'ha elaborata a secondo della visione che lui aveva. E certo, colpisce molto questo cadere come morto alla manifestazione del divino. E come ieri ho richiamato il Sinai, l'esperienza del Sinai, anche oggi il popolo diceva a Mosè: parla tu a noi, ma non parli Dio, altrimenti moriremo. Ora, finalmente, con l'incoraggiamento e non temere e il gesto della mano, il simile al figlio dell'uomo dichiara la sua identità. E così si definisce con questi tre titoli. Sembra talmente chiaro che è il figlio dell'uomo, è Gesù, Cristo risorto dai morti. È il Cristo pasquale, la sua Pasqua. E lo definisce con il binomio di morte e vita, molto importante questo. E poi con l'immagine così originale delle chiavi, cioè il potere sulla morte e sugli inferi. Noi nel credo diciamo discese agli inferi, ecco, è il potere che ha in mano è le chiavi degli inferi e che ha il Signore risorto dai morti. In Romani 6:9 dice che la morte non ha più potere su Cristo. Qui al versetto 18 invece si rovescia l'affermazione e dice che è il Cristo che ha potere sulla morte, piaciuto molto, e ha le chiavi del suo regno. E Ebrei 7 poi conferma: egli è sempre vivo e intercede per noi. mi ricollego un attimo a una cosa che aveva detto Giovanna, sia adesso l'ha ripreso, che comunque anche ieri mi aveva colpito, che questa esperienza dell'autore, questa esperienza con una visione così luminosa, trascendente, abbagliante, che ricorda quella del Sinai, come è stato prima ripreso, però è diversa, perché qui appunto lui lo vede, Sinai non lo vedeva, anzi doveva mettere un velo, coprirsi il viso. Qui invece chi scrive, chi vive questa esperienza vede ed è toccato, lo tocca con la mano destra che era quella che teneva, mi sembra, gli angeli o le chiese, scusate, adesso mi sono persa. Comunque lo tocca ed indica questa, insomma, c'è un cambiamento enorme, questa grande prossimità del divino con l'uomo attraverso questa esperienza. E quello che gli dice di, in questo dire, dunque, scrivi dunque le cose che hai visto, cioè lui deve riportare proprio questa, la sua testimonianza, la sua esperienza, poi, perché poi anche lo scopo di questo testo è quello di raccontare quello che lui ha vissuto, quello che chi scrive, quello che lui ha visto, sentito e vissuto.
Mi sono fermata un attimo con sul rapporto di questo testo con i primi capitoli del libro di Ezechiele, che forse sono i più vicini come andamento, come impostazione della visione. Quella cosa che mi ha colpito, che forse non avevamo mai sottolineato, non so neanche se sia giusta, comunque è abbastanza, secondo me, suggestiva. E Daniele ha questa visione che riguarda intanto ce l'ha in esilio lungo il canale Chebar, quando il popolo è deportato, e riguarda proprio, dice, ti mando ai figli di Israele, sono i deportati. E anche qui mi sembra Giovanni si trova nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio, quindi in diaspora, e poi viene mandato a queste chiese, che sono chiese, insomma, della diaspora. Questo mi sembrava una cosa bella, la presenza del Signore comunque segue il popolo là dovunque è. E anche il fatto che veda questa visione come del Tempio di Gerusalemme, ma ancor più del Tempio Celeste, con questo candelabro a sette braccia, oppure questi sette candelabri, però li vede là dove si trova, ecco, fuori da Gerusalemme. E poi un'altra cosa che mi è piaciuta, le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese. Come c'è un angelo su ogni nazione del mondo, anche c'è un angelo su tutte le chiese. E poi che sia simboleggiato dalle stelle l'angelo, dalla stella, ogni angelo è una stella. E mi è sembrato che sia anche evocativo un po' del popolo di Abramo, come le stelle del cielo. E poi ancora una cosa, il potere sopra la morte e sopra gli inferi, mi è piaciuta molto la scelta del Salmo. Mi chiedo cosa voglia dire rispetto alla fede nella risurrezione dei morti che già c'era, per esempio attestata da Marta nel dialogo con Gesù. Qui c'è un potere sopra la morte e sopra gli inferi, sopra il regno degli inferi, che chiaramente grazie a questo sacrificio, a costui che è entrato nel regno dei morti, a questo figlio di uomo, oppure simile a figlio di uomo.
Giovanni ha avuto mandato di scrivere, è stato toccato con la mano destra, e prosegue l'opera di scrittura che aveva iniziato col suo Vangelo. Infatti nella prima e nella seconda conclusione del Vangelo c'è scritto questi sono stati scritti, e qui gli ha avuto un ulteriore mandato di scrivere.
Dunque, a proposito dei sette candelabri d'oro, i candelabri sono portatori di luce, non sono in se stessi la luce. E poi, appunto, abbiamo detto, è scritto che le sette stelle sono gli angeli, sono i responsabili di queste chiese. Però io mi domando, queste lettere mandate a queste chiese sono inviate all'angelo della chiesa, quindi ai responsabili, e quindi contengono però anche un rimprovero, queste lettere, fatto direttamente ai responsabili della chiesa e non in qualche modo ai candelabri, insomma, ecco. Quindi l'importanza che ha il responsabile di ciascuna chiesa per la chiesa che guida.
Ma è un testo che è fatto apposta, mi pare, per suggerire ogni volta luci, richiami, non si finirebbe mai. Ieri, sottolineando la presenza del Figlio d'uomo in mezzo ai candelabri, l'ho detto, la fine di Matteo, quando gli dice: io sarò in mezzo a voi, io sono con voi. E mi pare che questo si possa vedere richiamato anche in quell'ultimo. Io sono il primo e l'ultimo. E sempre in questa chiusa di Matteo lui dice: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Mi sembra che fra i tantissimi sensi che si può dare a questo ultimo ci stia proprio anche questo per sempre in mezzo alle sue chiese che portano la luce, che danno la luce. Questi candelabri mi piacciono moltissimo, l'idea della chiesa che porta la luce, che si può anche intendere la luce di cui parlava il prologo, che è Gesù stesso. E infine l'ultima cosa che volevo sottolineare è che questi angeli li tiene in mano il Signore. Mi sembra che dia proprio l'idea che ci sono dei responsabili, ci sono degli angeli che proteggono le chiese, ma l'unico, il Signore che dà vita, che dà luce, è solo Lui. Gli angeli sono ciò che io tengo in pugno, lo domino. Questi sono, mi pare, come vengano dipinti questi angeli.
Dunque, quello che diceva Patrizia, si potrà continuare a riflettere, perché abbiamo il capitolo secondo e terzo, in cui ci sono lettere indirizzate appunto all'angelo della chiesa di Efeso, all'angelo della chiesa di Laodicea. Chi sono? Qui ci sono diverse interpretazioni, credo che quella prevalente sia quella che si tratta di angeli, quindi di una rappresentante celeste, ma ci sono anche altre interpretazioni, un'altra interpretazione che dice che no, si tratta di un rappresentante terrestre, in sostanza il vescovo. E qualcun altro vorrebbe che attraverso la figura dell'angelo si intendesse tutta la comunità. Le lettere quindi sarebbero indirizzate alle comunità. E su questo cercheremo di verificare, ecco, leggendo le lettere. Qual è la spiegazione più adatta? Il versetto 19, che è già stato sottolineato, è stato preso anche, viene preso da diversi suggerimenti dei commentatori come l'indicazione del contenuto di tutto il libro. Questo è abbastanza tradizionale. Scrivi, allora, ciò che hai visto sarebbe questa visione. Le cose che sono presenti, le cose che sono, dice il testo, sarebbero i capitoli 2 e 3, perché sembra che si parli della situazione attuale. E le cose che devono accadere dopo queste sarebbe tutto il resto dell'Apocalisse del capitolo 4. Con questo tipo di lettura tutta l'Apocalisse parlerebbe del futuro, in realtà. Non parlerebbe, come dicevamo, del passato o del presente, ma del futuro. Però questa lettura, il fondamento di questa idea, cioè, non può essere il versetto 19, perché se si va al capitolo 22, versetto 8, c'è una formula simile e chiaramente si intende tutta l'Apocalisse, tutto il libro, cioè scrive tutto quello che ha visto, quindi è più facile che qui significhi: scrivi dunque ciò che hai visto, cioè tutto. Qui diciamo viene scritto, perché viene scritto dopo, è evidente che è scritto dopo, prima ha, diciamo, l'esperienza, poi metterà per iscritto. Da questo punto di vista la prima visione è l'ultima, in realtà. E la prima visione potrebbe essere anche l'ultima, nel senso che qui gli si dice di scrivere ciò che ha visto. Ecco. E ciò che ha visto è riassunto nelle cose che sono e nelle cose che stanno per accadere. E quindi non penso anch'io che non convenga, ecco, dedurre da questa formula che a partire dal capitolo 4 si parla del futuro. Questa è una lettura molto tradizionale, in realtà, ma che oggi è contestata da diversi, da parecchi esegeti importanti, che cioè Giovanni parli di quello che succederà alla fine degli ultimi tempi con tutte le visioni che vede. E poi comunque su questo si potrà ritornare. La cosa con cui possiamo riassumere anche i vostri interventi è la formula qui, la cosa centrale nel brano di oggi, che sono le parole che dice il Figlio dell'Uomo, che dice Gesù risorto: io sono il primo e l'ultimo. E poi spiega com'è diventato il primo e l'ultimo. Io sono il primo e l'ultimo. Ciò che segue, io credo che vada inteso come il fondamento. Primo e l'ultimo dovrebbe significare che tutta la storia è riassunta in lui, che lui è il centro di tutta la storia. Com'è divenuto il primo e l'ultimo? Perché il primo e l'ultimo è Dio, abbiamo già visto l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, è la formula che indica Dio, che è il primo e l'ultimo. Qui è Gesù che dice io sono il primo e l'ultimo, ma a differenza di quello che dice Dio, Gesù è diventato il primo e l'ultimo, come spiega il versetto 18. ero morto, ma ora sono vivo. È per questo, cioè è per la sua morte e risurrezione che è diventato anche lui il primo e l'ultimo. È la sintesi, diciamo, di tutta la storia della salvezza. E questo mi sembra una, almeno sembra a me, una indicazione così importante anche per leggere tutto il tutto l'Apocalisse, perché in fondo il messaggio di tutto il libro dell'Apocalisse è riassunto qui. Scrivi dunque, cos'è che deve scrivere? Deve dimostrare, svelare, perché con la morte e risurrezione di Gesù il mistero della storia è stato svelato. Questo, questo lo vedremo, mi sembra che sia la tesi proprio del capitolo 5, 4 e 5, dove si piange perché non si capisce l'enigma della storia, come cioè Dio guidi la storia, come la guida, non si capisce. Fino a che c'è l'agnello che ha vinto e può svelare, cioè aprire i sette sigilli, ma quella è un'immagine. Come l'agnello ha svelato il mistero della storia? Con la sua morte e risurrezione. E quello è lo svelamento del significato della storia, cioè di come Dio guida e ha in mano la storia del mondo, mediante il martirio del suo figlio. E questo è il motivo per cui è diventato il primo e l'ultimo. A me sembra che sia importantissimo, credo sia centrale, che sia l'annuncio che qui è dato: io sono il primo e l'ultimo, come Dio è il primo e l'ultimo, ma perché sono morto e risorto. Questo apre il mistero di Dio, come Dio cioè è intervenuto. Poi io penso, ma questo è un anticipo, penso che ci sia ancora, anche secondo l'Apocalisse, il problema che poneva Lanfranco nel nostro incontro, alla fine poneva questo problema leggendo altri testi, la seconda ai Tessalonicesi. C'è qualche cosa, se leggiamo così l'Apocalisse, c'è qualcosa che deve ancora succedere? Io penso che anche l'Apocalisse dica che c'è ancora qualcosa che deve succedere. Cioè la cosa, l'evento decisivo è già avvenuto per l'Apocalisse. È lì l'insistenza, l'agnello. Però la battaglia ultima non c'è, non è ancora avvenuta. Non è ancora avvenuta. Cioè l'eliminazione del Satana praticamente in modo definitivo. Questa è l'immagine che abbiamo al capitolo 20, quando non solo viene legato, ma viene completamente eliminato dalla storia degli uomini. Ecco, oppure quando si parla in modo simile della seconda risurrezione. C'è una prima risurrezione, che è quella che noi viviamo. Chi è in Cristo è risorto, ma c'è una seconda risurrezione. Questo non è ancora avvenuta. Ricordando il mistero della morte e risurrezione di Gesù nell'Eucarestia continuamente, mistero di cui viviamo, di cui Dio ci ha fatto partecipi, come dice la nostra regola. Preghiamo insieme. In questa messa ricordiamo in modo speciale, con un'intenzione che la Giovanna Busi ci ha affidato due o tre giorni fa. È morto il figlio di una sua amica, si chiama Francesco, un giovane, è morto in un incidente stradale. Quindi preghiamo per lui, preghiamo molto per la sua famiglia che è molto afflitta e distrutta. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo per tutte le sante chiese del Signore diffuse sulla faccia di tutta la terra, perché siano, che sono sempre tenute in mano, nella mano del Figlio dell'uomo. Preghiamo per il loro cammino in questo mondo verso il Regno dei Cieli, preghiamo. Per tutti i responsabili delle chiese, per tutti i vescovi, per la comunione delle chiese e dei vescovi, preghiamo. Preghiamo per tutti i popoli, in particolare quelli che ancora non conoscono la buona notizia di Gesù, che per timore della morte sono soggetti a schiavitù per tutta la vita. Preghiamo perché si diffonda l'annuncio del Vangelo. Preghiamo. Preghiamo per tutti i poveri, miseri, diseredati. Preghiamo per la pace nel mondo, che è bene supremo. Preghiamo per la fine di tutti i conflitti, per coloro che hanno potere di decidere sulle sorti dei popoli, perché abbiano timore di Dio, perché il Signore susciti governanti giusti, facitori di pace, facitori di giustizia. Preghiamo. Preghiamo quest'oggi per la nostra Chiesa di Bologna, per intercessione del protovescovo Zama e per tutti i santi vescovi che nei secoli si sono succeduti. Preghiamo per il nostro arcivescovo, per tutte le sue responsabilità anche in seno alla Chiesa italiana, perché il Signore lo rafforzi, lo custodisca per la nostra comunione con Lui. Preghiamo per il popolo di Israele, per i figli dell'Islam, per i fedeli di tutte le religioni, perché il servizio di Dio non sia un ostacolo all'unità fra i popoli, anzi sia la sorgente dell'unità fra tutti i popoli. Preghiamo.
Oltre al ricordo di questo ragazzo di cui ci ha parlato Giovanni, vorrei mettere in questa messa il ricordo di Marcella, la suocera di mia sorella morta improvvisamente ieri. Un esempio di santità davvero molto prezioso per la nostra famiglia. Il Signore la ricompensi per tutto il bene che ha fatto. Marcella, preghiamo.
Per intercessione dei santi vescovi della Chiesa bolognese, chiediamo luce al Signore per la nomina del prossimo vescovo della Chiesa di Rimini, perché il Signore ci dia un pastore secondo il suo cuore. Preghiamo.
Ascolta. Ricordiamo oggi Papa Giovanni Paolo I nel ricordo della sua morte. Preghiamo.
Ascolta. Ascolta, Dio, queste preghiere che tu stesso ci hai ispirato. Fa che possiamo sempre più vivere del mistero di cui ci fai partecipi in questo momento. Per Cristo nostro Signore. Amen.